al risveglio è diventato un poeta. Se a mani vuote di te non so più fare, come se non fosse amore, se per errore chiudo gli occhi e penso a te.
Questa era Loretta Goggi, Maledetta Primavera, perché sì, è arrivata anche la primavera anche quest'anno, siamo ormai alla fine di marzo e tra l'altro questo fine settimana si cambierà l'ora e siete ancora una volta qui con noi a Zibaldone, le frequenze sono quelle di Radio Contrabanda 91.4 FM nell'area metropolitana barcellonese. Come sapete ci potete ascoltare anche in internet alla pagina web di Radio Contrabanda www.contrabanda.org, lì potete ascoltare la diretta dovunque voi siate. E poi vi ricordiamo che in questa nuova versione di Zibaldone, un po' più dinamica e giovanile, abbiamo anche attivato due novità tecnologiche, sarebbe a dire il Facebook, ci potete trovare su Facebook, potete chattare con noi, potete consigliarci delle canzoni direttamente, le metteremo subito appena voi insomma ce lo comunicate su Facebook, lo stiamo vedendo in questo momento qui dalla Radio Freccia Barcellonese, che è Radio Contrabanda in Plaza Real. Ci trovate come Zibaldone Radio Contrabanda su Facebook e poi potete ascoltare in podcast tutte le puntate di Zibaldone nel nostro blog, che è http://zibaldone.contrabanda.org. E adesso andiamo con un'altra bella canzone, questo è un cantante che tutti conoscete.
se l'amore, chiedilo al vento, che sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto, alla macca gelata che ha perso il suo gazebo, guaire la stagione andata all'ombra del lampione Sanssouci. Che cos'è l'amore? Chiedilo alla porta, alla guardarobiera nera, al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa, al saluto riverente del peruviano dondolante che chi nel capallustro della settima polare. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Ma s'appoggi pure volentieri, fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera, e stringere per finta un'estranea cavaliera, nel rito d'ogni sera verso il caldo dei bua di San Giuseppe. Che cos'è l'amore? La mona che entra in campo è come una maiassa, colpo grosso della muove e della squassa, ai tacchi alti il culo basso, la panza non si dimena, su della testa è invasata con un sesso dell'amica sua fidata. Ah, è veramente signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Oggi pure volentieri, fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comune, di posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato, mio malgrado, nel giro un antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche stata ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda Sanssouci. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Ma son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re.
E questo era Vinicio Capossela, l'album era Live in Volvo e la canzone, come l'avete riconosciuta tutti, è Che cos'è l'amore, una delle più belle canzoni forse di Vinicio, che tra l'altro la settimana scorsa abbiamo annunciato essere qui a Barcellona alla Sala Apollo. Era una voce di corridoio, ma più che una voce di corridoio era una leggenda metropolitana, o come mi ha suggerito la nostra cara amica Eva, che è qui con noi negli studi di Radio Contrabbanda, una sola. Allora, a questo proposito, mi sono ricordato di una vera e altra sola, che fu quella negli anni 90 dell'ultimo album di Lucio Battisti. Si era annunciato addirittura sul Corriere della Sera e su Repubblica che Battisti in poche settimane sarebbe uscito con un nuovo album, L'Asola. Tutti i giornali ne parlarono, tutti i fan di Battisti prontissimi all'acquisto dell'ultimo e nuovo album del grande cantautore del Lazio. In realtà non era L'Asola, ma era La Sola. Bene, dopo questa piccola chicca romana in romanesco, ricordiamo una cosa, che oggi avete ancora un'ora e mezzo di tempo per partecipare all'estrazione di un biglietto omaggio per lo spettacolo di Beppe Grillo. Lo spettacolo di Beppe Grillo, lo ricordiamo, organizzato da TJ Evans e Italia.es, sarà il 1° aprile prossimo venturo qui a Barcellona alle 8:30 di sera al Teatro Casino L'Alianza del Poblenou. E Italia S e Zibaldone mettono in palio questo biglietto, l'abbiamo annunciato la settimana scorsa e oggi, prima della fine della puntata, diremo chi è il vincitore. Ricordiamo che per poter partecipare all'estrazione dovete chiamare o qui in diretta a Radio Contrabbanda al numero 93 317 7366, oppure mandare un mail a Italia S, il mail è eventi@italiaes.org, e con il vostro nome, il vostro cognome, la vostra mail e il vostro numero di telefono. Prima della fine della trasmissione vi faremo sapere chi è il vincitore. E visto che siamo ancora in un periodo di celebrazione dell'unità italiana, sentiamoci questa Celebrai di Alberto Radius.
Considerando l'età
E questo era Alberto Radius, era il 1977, l'album era Carta Straccia, questa era Celebrai. E visto, rimaniamo sul tema delle celebrazioni, il 150esimo dell'Unità d'Italia, celebrato, chi lo ha celebrato bene, chi lo ha celebrato male, chi non gliene è fregato nulla, forse qui all'estero siamo più in questa ultima versione delle celebrazioni. Ma rimaniamo quindi sulle celebrazioni, ascoltiamoci un altro pezzo degli anni 70 che ha a che fare con le bandiere, con il nazionalismo. Questo è Edoardo Bennato, La bandiera.
Gente, che la bandiera con i colori diversi va.
Ed eccoci qui un'altra volta con voi a Zibaldone, ricordiamo, un programma in italiano non solo per italiani. Sulle frequenze di Radio Contrabbanda 91.4 FM stanno arrivando i nostri ospiti. Anche oggi sarà una puntata abbastanza ricca di invitati e di sorprese. È già qui con noi Augusto Casciani, c'è qui un Laura che tra poco interverrà presentando di nuovo il suo spazio dedicato all'immigrazione, alle frontiere, alla Fortress Europe, come ci spiegherà tra poco. Bene, passiamo dopo Bennato e dopo queste celebrazioni, tra virgolette, entre comillas, come si dice in terra di Castiglia, per le celebrazioni appunto dei 150 anni dell'Unità Italiana, passiamo a un grande cantante italiano che è stato qui con noi la settimana scorsa, Peppe Voltarelli, e dal suo ultimo album titolato Ultima Notte a Malastrana ci andiamo a sentire un pezzo che non avete ancora sentito la settimana scorsa, Scarpe Rosse Impolverate. Questo è Peppe Voltarelli.
Scarpe rosse a punta impolverate, del mio stile ti innamorerai. Maschera da lupo e una pelliccia, per non sentire il freddo, le zanzare, il babalù. Questo viaggio è un volo nella nebbia, in fila per non perdere l'occasione, con piloti stronzi e suonatori, obiettivi mancati, prepotenti e malaffare. Dove sei, amore mio? Perché non torni da me? Canterò e ballerò solamente per te, solamente per te. Il tuo sogno è cosa assai leggera, un corno bianco dritto verso il cielo, da portare senza ciancia ciancia, è un cubo pesante che nessuno mai alzerà, è un pensiero serio, è il disimpegno, un angolo di casa per lo show, il segreto, la prova dello specchio, anni passati a chiedersi cos'era il babalù. Dove sei, amore mio? Perché non torni da me? Canterò e ballerò solamente per te, solamente per te.
Questa era Ultima Notte a Malastrana, il pezzo Scarpe Rosse Impolverate e la voce inconfondibile di Peppe Voltarelli, che abbiamo avuto qui la settimana scorsa a Zibaldone. E Voltarelli, come sapete, ha vinto l'ultima edizione del Festival Tenco e quindi è stato invitato al Festival Barna Sans, ha dato un concerto a Luz de Gas giovedì scorso ed è stato qui con noi. Salutiamo ancora Peppe Voltarelli, che è stato gentilissimo, è stato bellissimo averlo qui. E per introdurre Laura, che ci racconterà un po' di cosa parlerà i prossimi venerdì, ci sentiamo un pezzo che in Italia sta avendo un discreto successo. Lui è Caparezza, il pezzo è Non siete stato voi.
Non siete stato voi che parlate di libertà come si parla di una notte brava dentro i lupanari. Non siete stato voi che trascinate la nazione dentro il buio, ma vi divertite a fare i luminari. Non siete stato voi che siete uomini di polso, forse perché circondati da una manica di idioti. Non siete stato voi che sventolate il tricolore come in curva e tanto basta per sentirvi patrioti. Non siete stato voi nel vostro parlamento di idolatri, pronti a tutto per ricevere un'udienza. Non siete stato voi che comprate voti con la propaganda, ma non ne pagate mai la conseguenza. Non siete stato voi che stringete tra le dita il rosario dei sondaggi sperando che vi rinfranchi. Non siete stato voi che risolvete il dramma dei disoccupati andando nei salotti a fare salti in banchi. Non siete stato voi. Che ammazzate di percosse i detenuti. Non siete stato voi con gli anfibi sulle facce disarmate, presi a calci come sacchi di rifiuti. Non siete stato voi che mandate i vostri figli al fronte come una carogna da una iena che la spolpa. Non siete stato voi che rimboccate le bandiere sulle bare per addormentare ogni senso di colpa. Non siete stato voi, maledetti forcaioli impreparati, sempre in cerca di un nemico per la lotta. Non siete stato voi che brucereste come streghe gli immigrati, salvo venerare quello nella grotta. Non siete stato voi, col busto del duce sugli scrittori e la Costituzione sotto i piedi. Non siete stato voi che meritereste d'essere estirpati come la malerba dalle vostre sedi. Non siete stato voi. Non siete stato voi. Che brindate con il sangue di chi tenta di far luce sulle vostre vite oscure. Non siete stato voi che vorreste dare voce a quotidiani di partito muti come sepolture. Non siete stato voi che fate leggi su misura come un paio di mutande a seconda dei genitali. Non siete stato voi che trattate chi vi critica come un randagio a cui tagliare le corde vocali. Non siete stato voi, servi, che avete noleggiato costumi da sovrani con soldi immeritati. Siete voi, confratelli di una loggia che poggia sul valore dei privilegiati come voi, che i mafiosi li chiamate eroi e che il corrotto lo chiamate Pio. E ciascuno di voi implicato in ogni sorta di reato fissa il magistrato e poi giura su Dio. Non sono stato io. Non sono stato io. Non sono stato io. Io.
Questo era Caparezza con un pezzo davvero molto bello, una letra, come si dice in Spagna, effettivamente molto politica, e che vale la pena ascoltarlo, e probabilmente lo riproporremo ancora qui a Zibaldone. E questo pezzo ce l'ha consigliato Laura Orlandini. Ciao Laura, bentornata ai microfoni di Zibaldone.
Eccomi qua, ciao Steven e ciao a tutti quanti.
Come stai? Come è andato questo tuo periodo di viaggi e miraggi, come diceva De Gregori?
Dietro un miraggio c'è, dietro ogni viaggio c'è un miraggio da ritrovare, non mi ricordo com'è la citazione esatta. Bene, si va in giro, si guarda. Sono tornata volentieri e sono volentieri qui. Ti ho consigliato questo pezzo perché appunto perché si parlava di celebrazioni e sventolare di bandiere, visto che eravamo ai testi del 76 o del 74, qualcosa di critico sull'Italia e molto duro mi sembrava appropriato. Oltretutto io non sono una fan di Caparezza, ma mi ha sorpreso per la sua incisività e credo che trasmetta una bella rabbia. Io sono ritornata e mi riallaccio alla rubrica che insieme a Paola Alem facevamo la primavera scorsa sulle frontiere. Sembra passato un secolo perché raccontavamo il Nord Africa bloccato con le frontiere, il muro che divideva il Mediterraneo in due. Con alcune dittature o semidittature che parevano incrollabili, che tenevano, facevano il cane da guardia e tenevano chiusi i cancelli, per cui raccontavamo le rotte di immigrazione che dall'Africa soprattutto, ma insomma anche dall'Asia, passavano per il Nord Africa e le persone dovevano attraversare ostacoli grossi causati proprio da scelte politiche ben precise dell'Europa. E ora sì, sono cambiate moltissime cose, ci ritroviamo a riflettere di nuovo su questa cosa, però con altri termini. Dopo i bombardamenti di Tripoli della settimana scorsa ho avuto una visione non so se è capitato a tutti, ma insomma le profezie che c'erano negli anni 70, la paura dello scontro con la Libia, questo sentirsi sulla frontiera di guerra che c'era ai tempi mi è apparso di nuovo vivo e preoccupante, no? In questa visione, per cui un pezzo appunto profetico inquietante che scrisse De Gregori nel 76 mi è sembrato opportuno e ora ve lo ripropongo. Si intitola Disastro aereo sul canale di Sicilia.
Risulta peraltro evidente anche nel clima della distensione che un eventuale attacco ai paesi arabi vede l'Italia in prima posizione. Tutti sanno tutto dell'inizio, ma nessuno può parlare della fine. E questa è la storia dell'aereo perduto al largo delle coste tunisine. Fabbrica di vedove volava a 10.000 metri sulla terra siciliana,
Il pilota controllava l'orizzonte, la visibilità era buona. Il pilota era un giovane ragazzo americano, ma faceva il soldato a Verona. E 10 chilometri sotto, ginestra e cemento a 2 passi dal mare, e case popolari costruite sulla sabbia, nient'altro da segnalare. Solo la tomba di un giornalista, ancora difficile da ritrovare, e la fabbrica di vedove volava, sola come un uccello da rapina. Il mare era una tavola azzurra, ormai l'Africa era già più vicina. Nel cielo soltanto una striscia di neve,
questa canzone l'avevo suggerita e sognata di notte, con le allucinazioni che ci sono, o i timori che ci sono arrivati dopo il bombardamento di Tripoli. È una canzone del 76 e quasi profetica, perché in realtà De Gregori non parla di niente, insomma, si è quasi non parla di un episodio in particolare. Chiaramente ci siamo poi profetica perché ci siamo ricordati di Ustica. Un altro aereo che è caduto è proprio perché l'Italia si trovava sulla frontiera. Delle frontiere di cui parlavamo l'anno scorso, come dicevo prima, sono cambiate una serie di questioni, cioè i dittatori, i cani da guardia sono trovati in difficoltà per varie ragioni, il Mediterraneo si è incendiato e ci siamo ritrovati fuori dai giochi e anche con una certa difficoltà di capire che cosa sta succedendo, di interpretare. Quei giornalisti a cui io e Paola facevamo riferimento l'anno scorso quando parlavamo delle rotte degli eritrei o dei senegalesi per arrivare fino in Europa, e le difficoltà che trovarono, i vari muri che trovavano, perché decisi dalle leggi europee, quelle leggi, quei percorsi sono più o meno gli stessi, ma sono messi in discussione dal fatto che i contratti stanno saltando, però ovviamente stanno saltando i contratti, stanno saltando le persone che lo avevano contrattate, e quindi si sono in qualche modo aperti i cancelli. Tutti quanti abbiamo cercato di interpretare. I giornalisti che raccontavano questa storia sono ancora coinvolti, e per esempio Gabriele Del Grande, che è quello che gestisce il blog di Fortress Europe, si trova in questo momento a Bengasi, e di fronte anche alle proteste pacifiste che si stanno verificando in Europa, propone una versione diversa, che è la versione di chi sta vivendo lì, forse con le ingenuità di chi ha difficoltà ad avere delle interpretazioni un po' larghe, insomma estese politicamente, però sta vivendo la guerra, e quindi sta vivendo, e oltretutto non sono neanche molti i giornalisti che sono lì, lui è lì e vede le persone che celebrano il bombardamento, perché il bombardamento ha bloccato la catena di carri armati che arriva a Bengasi. Lo stesso Andrea Segre ha scritto un articolo. Andrea Segre è il regista di Come un uomo sulla terra, un documentario molto bello che abbiamo anche proiettato qui sull'emigrazione eritrea che attraverso la Libia doveva, cioè gli eritrei che dovevano attraversare la Libia e nell'attraversarla si ritrovavano deportati nel deserto, anche torturati, imprigionati, quindi una storia molto forte che dipende certamente dal, appunto, dal trattato anche Italia-Libia. E Andrea Segre ha preso una posizione per quanto tormentata e problematica, però anche lui in favore dell'intervento. Noi ci pensiamo, in ogni caso io ripeto, siamo comunque al di fuori di quello che succede, cioè siamo sulla frontiera, ma siamo sulla frontiera di là e ci arrivano gli effetti collaterali, ci arrivano gli immigrati che non sono più controllati, cioè la frontiera tunisina che non è più così rigida, e quindi dobbiamo gestirci in qualche modo paure nuove. Oltretutto segnalo che ora, cioè in questo momento, ci sono delle proteste, delle nuove proteste a Lampedusa, numerosi tunisini che sono lì, e il CIE di Bologna, anche, che è strapieno, è di nuovo in rivolta. Ci sono una serie di, forse una quindicina di persone, tutti di nazionalità tunisina, sul tetto e stanno protestando. C'è stata un'invasione del CIE di Bologna 2 settimane fa da parte dei disobbedienti bolognesi. Insomma, ovviamente la questione è calda, ma comunque lo sappiamo, insomma abbiamo riflettuto su ciò. Visto che si parlava di immigrazione, che comunque è una questione fondamentale ancora, anche se dobbiamo riflettere sulle proteste e su quello che sta succedendo ora, propongo un altro pezzo e poi vi saluto. Di Io sono un cane, che è un giovane sardo che ha appena pubblicato, forse qualche mese fa, il suo primo disco, La Macarena su Roma. Fa questi concerti con un campionatore pieni di suoni elettronici, fumando la sigaretta e facendo strani versi con la voce, un personaggio singolare. E questo pezzo, come lui annuncia, parla di negri. Summer ho una spiaggia affollata, la Macarena su Roma, io sono un cane.
Tavola blu, l'Italia corre in coda lungo i guardrail, dondola in mare la spiaggia, una folla selvaggia che invoca a gran voce la versione in carne ed ossa delle morti vista in TV. Poi finalmente il barcone affollato ribalta e comincia ad affondare, gli ombrelloni si gonfiano ad un boato di gioie e di saluti per chi da casa è rimasto a guardare.
Saluto a tutti, saluto a tutti quelli che mi conoscono, saluto a tutti quelli che mi conoscono.
Stesi sprovvisti di crema solare, da bimbi coi palloni e le mamme coi pareo. Una solleva un istante lo sguardo schifato da donna moderna, non disturbare il signore, non vedi che dorme. Oh, non trovava altri posti da qui per sdraiarsi. Oh, non è più come un tempo, ci son cani e porci.
Dei cori mondiali, scende sui corpi spiaggiati la sera con l'eco dei cori.
E questo era Io non sono un cane, o sì, meglio, Io sono un cane. La Macarena su Roma è un album del 2010 molto particolare, dei testi molto interessanti. L'etichetta che lo produce, la casa discografica, la Trova Rubato. E ringraziamo Laura per avercelo fatto conoscere, l'abbiamo mandato qui, magari vi riproporremo qualche altro pezzo di questo album molto interessante. C'è qui con noi Augusto Casciani. Ciao Augusto, come stai?
Ciao a tutti, bene, grazie, a voi?
Augusto, come sapete, fa parte di Italia AES, un'associazione che ha cominciato a proporre delle iniziative molto interessanti per la comunità italiana e non solo, qui nella Ciudad Condal. Tra le altre cose, la settimana scorsa abbiamo avuto Augusto qui con noi, che ci ha parlato del concerto con Irit Fiba, che abbiamo avuto la settimana scorsa qui a Barcellona alla Sala Razzmatazz. E con Augusto abbiamo lanciato Italia S e Zibaldone questa iniziativa di un biglietto omaggio per lo spettacolo di Beppe Grillo che si terrà il 1° aprile sempre qui a Barcellona. Quindi Augusto, prima di darti la parola, che so che avete altre iniziative con Italia AES e che ci spiegherai per la prossima settimana, ricordiamo ancora per l'ultima volta, avete tempo fino alle 7:30 per chiamare qui in diretta a Radio Contrabbanda, il telefono è 93 317 7366, o per mandare una mail a eventi@italias.org con i vostri dati, nome, cognome, mail e numero di telefono per partecipare all'estrazione di questo biglietto omaggio per lo spettacolo di Beppe Grillo. Il vincitore lo diremo prima della fine della trasmissione, quindi attorno alle 7:15, 7:50. Quindi Augusto, ti do la parola.
Ciao, grazie a tutti. Adesso volevo invece annunciare un evento che organizza il Centro Studi del Cinema Italiano, che è un incontro, quindi lunedì prossimo, 28 marzo, alle 7:30 al Collegio dei Periodistas de Catalunya, in Rambla Catalunya numero 10, e un incontro con la regista Antonietta De Lillo, che il giorno dopo, 29 martedì, presenterà alla Filmoteca di Catalunya il suo film Il resto di niente, che inaugura una rassegna di cinema italiano, e dopo la proiezione del film ci sarà un dibattito con la regista. Il 28 invece si parlerà di Napoli, e questo film che lei ha fatto parla della rivoluzione partenopea, e quindi si prende spunto da questo periodo storico per fare un parallelismo con l'attualità, e quindi il titolo della conferenza, dell'incontro è Napoli, laboratorio d'Italia della rivoluzione partenopea alle montagne di rifiuti. Quindi sarà lunedì questo incontro che parleremo di attualità, e martedì invece si vedrà il film e si parlerà con lei. Nel corso dell'incontro di lunedì verranno proiettati due brevi documentari, I quartieri spagnoli e Periferie, e sempre dell'Illo. Quindi un modo un po' per alternare, diciamo, dibattito e vedere anche qualcosa dei suoi lavori. Questo è l'annuncio quindi per lunedì e martedì. Noi come Italia S invece volevamo annunciare, ancora c'è tempo ma approfittiamo per dirlo, il 28 aprile facciamo un incontro al Collegio di Avvocados, parleremo delle nuove strategie delle mafie internazionali, avremo come protagonista Giancarlo Caselli, che tutti conosciamo, insomma, un giudice antimafia, è stato anche nel processo Andreotti, adesso attualmente è capo del Tribunale di Torino. E al suo fianco ci sarà un giornalista catalano, Joan Queralt, che ha scritto una storia di Attilio Manca, e se volete la ricordiamo brevemente, che ha fatto scalpore perché è stata pubblicata prima in spagnolo, poi da pochi mesi è stato pubblicato anche in italiano, ha avuto già diverse polemiche. Attilio Manca era un giovane medico che sembra curò a Marsiglia il mafioso poi catturato, il capo mafia provenzano, e in seguito a questo praticamente fu trovato ucciso, e la procura di Barcellona Pozzo di Grotto ha chiuso le indagini dicendo che c'erano, secondo loro, insomma, c'erano indizi sufficienti di suicidio. Lui, questo giornalista, Joan Kerrault, ha studiato il caso, le carte del processo e ha visto che insomma non c'erano elementi sufficienti, anzi ci sono elementi per provare esattamente il contrario. Cioè sembrava che, cioè intanto il braccio dove è stata fatta l'iniezione non era quello che corrisponde a una persona mancina, quindi insomma non hanno trovato nessuna traccia della preparazione, quindi sembra che qualcuno sia entrato con la siringa già preparata, quindi non è proprio il modo operandi di un tossicomane. E quindi niente, insomma ci sono mille cose che fanno pensare che invece è stato eliminato proprio perché sapeva troppe cose e probabilmente sospettava di chi era veramente il suo paziente e quindi per questione di sicurezza l'hanno fatto eliminare. Lui ha portato alla luce questo caso e in Italia ha avuto molte difficoltà per la pubblicazione del libro, però alla fine ci è riuscito e niente, lui ha fatto anche altri documentari, è insomma un catalano che conosce molto bene la nostra penisola e quindi tra lui e Giancarlo Caselli insomma ci sarà un bel dibattito, penso anche utile per le autorità spagnole e catalane, che insomma da quello che si dice hanno molto da imparare in questioni di mafia, perché intanto non hanno risorse, non hanno l'esperienza, non hanno anche le persone preparate per affrontarla, quindi penso che anche proprio le autorità spagnole sia interessante partecipare e ascoltare i consigli che può dare un magistrato come Caselli. Tra l'altro Joan Kerrault, la sua funzione sarà, da quello che insomma ci dicevamo, proprio quella di stimolare Giancarlo Caselli a far sì che dica delle cose che siano interessanti anche proprio per il pubblico che ascolterà e in questo caso anche degli addetti ai lavori.
Benissimo, grazie mille Augusto, sono molto interessanti le iniziative che state proponendo qui, ricordiamo i Litfiba la settimana scorsa. Ci sarà Giancarlo Caselli tra circa un mese e tra poco più di una settimana avremo qui anche Beppe Grillo. E quindi, visto questo, abbiamo parlato di mafia, abbiamo parlato di Italia, sentiamoci questo bel cantante italiano, si chiama Mannarino, Svegliatevi Italiani.
Svegliatevi italiani, brava gente, qua la truffa è grossa e congeniata, lavoro intermittente, solo un emittente, pure l'aria pura va pagata. In giro girano tutti allegramente, con la camicia nuova strafirmata. Nessuno che ti sente, parli inutilmente, pensano tutti alla prossima rata. Soldi pesanti, doroccolato, questo paese si è indebitato. Soldi di piombo, soldi d'argento, sono rimasti sul pavimento. E la poesia, cosa leggera, persa nel vento, si è fatta preghiera. Si spreca la luce, si passa la cera, sopra il silenzio di questa galera. Girano tutti a pecorone sotto i precetti della madre chiesa, in fila in processione, in fila in comunione, in fila con le buste della spesa. Giovanni grida solo per la via, fermatevi, parliamo di poesia. Ma tutti vanno avanti, contano i contanti, minacciano di chiamar la polizia. Soldi pesanti, doroculato, questo paese si è indebitato. Soldi di piombo, soldi d'argento, sono rimasti sul pavimento. E la poesia, cosa leggera, persa nel vento, si è fatta preghiera. Si spreca la luce, si passa la cera, sopra il silenzio di questa galera. Soldi pesanti, doroculato, questo paese si è indebitato.
soldi di piombo, soldi d'argento, sono rimasti sul pavimento. E la poesia, cosa leggera, persa nel vento, si è fatta preghiera. Si spreca la luce, si passa la cera, sopra il silenzio di questa galera.
Questo era Mannarino, un cantante molto interessante, avete sentito questo pezzo, che si chiama Svegliatevi Italiani. E adesso è arrivata qui con noi anche Giusy. Ciao Giusy, come stai?
Ciao, benissimo. Grazie, voi tutti bene?
Sì, io credo molto bene, quelli che ci stanno ascoltando, e abbiamo qui con noi anche un ospite, ma la presentiamo con un pezzo musicale, cosa ne dici?
Benissimo, mi sembra fantastico.
Questo è un grande gruppo, sono Siouxsie and the Banshees, la new wave anglosassone dei primi anni Ottanta, e questo pezzo è Mirage. Ce lo ascoltiamo e dopo Giusy ci presenterà questo nostro ospite.
Hey.
E questi erano i Siouxsie and the Banshees. Giusy, che hai portato quest'oggi per questo, come si chiama la tua rubrica, che abbiamo già, abbiamo, forse cambiamo il titolo, invece che Italians in Barcellona, cosa ci stavi proponendo?
No, ancora non ho messo a fuoco, per cui direi che almeno provvisoriamente rimane questo il titolo, perché insomma l'idea è quella, come dicevamo, di fare un piccolo affresco, come un collage di personaggi differenti che vivono da tempo qua a Barcellona, che si industriano, che si arrangiano, che fanno delle cose, insomma, un po' per dirla alla Moretti, e che ci piace appunto invitare qui per testimoniare e per raccontare quello che è la nostra comunità italiana di Barcellona, che è assolutamente viva e vitale, e come sappiamo appunto poi negli ultimi anni è andata ancor più ingrandendosi e arricchendosi, no? Di gente con esperienze e storie differenti. E noi qui stasera abbiamo una persona, insomma, che è una fra le colonne portanti della nostra comunità in Barcellona, o comunque in Spagna addirittura, perché è una persona che è arrivata qui tantissimi anni fa ed è stata a Barcellona, poi da Barcellona se n'è andata, poi a Barcellona è tornata. Ci racconterà un po' lei adesso quali sono state le varie tappe della sua vita, una vita assolutamente interessante e piena di energia, così come lei. Abbiamo qui Meteora. Ciao Meteora.
Sì, ciao Giusy, che presentazione, wow.
anzi, le parole non bastano. Allora, cosa ci dici innanzitutto? Da quanto tempo vivi in Spagna e a Barcellona, diciamo, se riesci a fare un conteggio su Barcellona, perché appunto da quanto io so tu ci sei stata in un primo periodo della tua vita, poi te ne sei andata e poi sei ritornata qua, no?
Sì, io arrivai la prima volta a Barcellona nel 83, quindi provo a immaginarti come era Barcellona all'epoca, però solamente di passaggio. Arrivai in autostop da Roma da sola, perché all'epoca non c'erano tutte queste low cost e questi viaggi, i giovani viaggiavano in autostop, certo. Senza tanti mappa, senza, via. Andare all'avventura. Quindi arrivai in Spagna e qui Barcellona, la prima città, nel 83, e sono rimasta fulminata dalla bellezza della Spagna, dell'energia della Spagna, e soprattutto dall'attività culturale che c'era in Barcellona, ma soprattutto in Madrid. Cioè, io ho cambiato l'Italia per la movida madrilegna.
In realtà
è quella la verità, è che ho cambiato per quello, per questa energia culturale, giovane, pazza, libera, incredibile, che non ha niente a che vedere con la Spagna di oggi. Nell'88 arrivai, decisi di vivere qua esattamente il 3 febbraio di 1988, quindi già parecchi anni che sono qua. E ti dico, dopo 8 anni in Madrid me ne andai nel sud, innamorata di Siviglia e dell'Andalusia, 10 anni lì.
Caspita.
E dopo 10 anni in Andalusia, a Barcellona, e sono qua da 6 anni. Insomma, penso che conosco più la Spagna che l'Italia.
Eh beh, direi proprio di sì.
Sì.
E quindi, diciamo, il tuo ricordo della Spagna rispetto a quello che possiamo vedere adesso, diciamo, che cosa ricordi con nostalgia e... Bueno, se puoi dirci qualcosa in più rispetto
a l'accoglienza delle persone. Di dove sei? Italiana? Ai, che bene, com'è l'Italia? Racconta, mi vieni a casa mia, ti offro da mangiare. Era un onore essere italiana. Sai cosa vuol dire? Perché chiaramente c'erano poche persone che arrivavano all'epoca in Spagna. Dopo Franco, sai, loro erano ansiosi, erano assetati di gente, di persone. Quindi questo viaggio in autostop è stato il viaggio più bello della mia vita, che ho fatto in Spagna 40 giorni da sola. E io andavo dove andavano le macchine. Andavo, cioè, la Spagna me l'hanno insegnata gli spagnoli, le varie città. Quindi mi manca questo.
Bene, visto che Meteora ha girovagato per la Spagna, è stata in Andalusia, facciamo uno stacchetto musicale e ci sentiamo un grande cantautore de flamenco. Forse è stato ultimamente un po' commerciale, ma credo che non pierde nunca su alma flamenca, è José Mercé. E ci ascoltiamo da Lo que no se da, che è un album abbastanza recente di José Mercé, Hojas de Limonero.
Benissimo.
Hoja de limonero, dulce aroma al atardecer, son tu beso caramelo.
Para cuando llegue a mi casa llenarla de perfume que me haga sentirme bien, que me haga sentirme bien, me haga sentirme bien.
Hoja del limonero, dulce aroma al atardecer. Son tus besos caramelo que me empapan de placer.
Las flores las pongo en mi almohada para cada mañana cuando se levante y no sentí vacío del perfume de tu piel, del perfume de tu piel. Y así podés seguir durmiendo tranquilito, tranquilito, y hasta volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver.
Hoja del limonero, dulce aroma al atardecer, son tus besos caramelo que me empapan de placer. Hoja del limonero, dulce aroma al atardecer, son tus besos caramelo que me empapan de placer.
La miel dulce como el amor dulce derramaré sobre tu cuerpo y que las noches tenga deseo, deseo que embriaguen tu fantasía, deseo que embriaguen tu alegría, deseo que empapen tu cuerpo y lo llenen de placer.
Bene, allora riprendiamo il nostro discorso con Meteora. Quindi Meteora, tu sei arrivata in Spagna per la prima volta un po' casualmente nell'83, dopodiché da allora più o meno mi sembra di capire che ogni anno
ritornavo.
Ci tornavi,
sì, sì. Eh?
Fino a quando hai deciso di trasferirti definitivamente in Spagna, esattamente a Madrid, non a Barcellona, anche se Barcellona è stata la prima città,
sì, che, ho visto.
Che tu hai visitato, che, sì, hai visto.
Sì, la Plaza Real, esattamente. Ho dormito qui nel Kabul, che non era così moderno.
E quindi a Madrid cosa hai fatto? Raccontaci come lavoravi sicuramente,
ma appena arrivata,
com'era la tua vita lì?
Ma appena arrivata a Madrid non parlavo assolutamente la lingua, però venivo da Roma che lavorava in Cinecittà e quindi qualcuno, mi ricordo chi, mi aveva dato l'indirizzo di un'agenzia di comparse, quindi mi sono fatta la comparsa di tutti i film dell'88. Fantastico, perché dicevo che fantastica è la vita, dicevo se esiste il paradiso è sto qua. Perché praticamente fra la comparsa, il cinema, la movida madrilegna, i concerti, la libertà, l'allegria, la spensieratezza, dicevo, la vita è fantastica, veramente ho dei bei ricordi di questo, no? Quindi lavoravo così, lavoravo di comparsa. Quando ho imparato la lingua, ho lavorato un po' come produzione di spettacoli e mi ricordo che uno dei primi lavori dove ho lavorato è stato la presentazione di Canale 5 in Spagna.
Mamma mia,
sì, era il ponte fra, come parlavo la lingua, fra la produzione italiana e la produzione spagnola. E sì, mi hanno pure invitato a Milano per lavorare Canale 5 a Milano. Mi ricordo che andai a Milano, entrai nella sede e dissi no e tornai.
Oddio mio, sì, pensa, sì, che pensa per tu, un'offerta del genere.
Che intuizione, c'è meno male che ho detto no.
C'è chi darebbe, sì, anche la mamma,
no,
per non dire qualcos'altro.
Figurati, no, assolutamente. Entrai dentro e io ho una forte intuizione, ho detto sto qua non mi piace niente, sto qua è un futuro che non è il mio stile, infatti.
E quindi hai detto no.
Ho detto
e da
no.
Allora poi?
No, poi allora ho fatto una figlia,
sì,
che sai, fantastica, perché io vivevo in una, in uno di questi appartamenti enormi con, di 300 metri quadrati, pieno di musicisti, e un giorno il padre suonò alla porta per venire a fare le prove con uno dei musicisti. L'amore suona alla tua porta, veramente un classico, però è vero. E niente, è arrivato.
Che bello.
Sì, sì, io poi avevo voglia incredibile di avere una figlia.
Una figlia,
lui,
eh?
Una figlia, sì sì, ho sempre pensato femmina, una figlia. E è arrivato lui e ha detto facciamo un bambino. Ha detto va bene, e fatto, sai. Sì, sì sì, rapido però desiderato. Quindi è stata una bella epoca, solamente che dopo è cambiato, nel senso che è finita la vita madrilegna, io ero mamma e volevo cambiare d'aria, volevo andare in un posto un po' più libero, il sud, quindi fuga al sud.
Ho capito. Bene, allora dopo ci racconterai come prosegue la tua storia al sud.
E nel frattempo ci ascoltiamo un pezzo che Meteora sicuramente ricorderà. Questi sono gli Smiths, un gran gruppo degli anni Ottanta. Is it really so strange?
I left the north, I drive a south. I found a tiny house and I can't help the way I feel. Oh yes, you can kick me, and you can punch me, and you can break my face, so that you won't change the way I feel, 'cause I love you.
Allora Meteora, ci puoi raccontare qualcosa, diciamo, della puntata successiva, cioè quando te ne vai da Madrid e quindi decidi di andare al sud,
sì,
giusto? Dove?
Decidi di andare a Siviglia.
A Siviglia.
Sì, mi sembrava una città surrealista.
Sì.
E mi piace il surrealismo, fantastica. Sì, sembra di essere anche lì in mezzo a un film costantemente, perché sono dei personaggi incredibili.
Eccessiva?
Dopo 10 anni sì. Però sono stata lì 10 anni,
sì,
quindi per il momento andava bene. Infatti mi sono fatta bionda all'epoca e punk ai 35 anni che avevo. E mi sono messa a studiare all'Istituto del Teatro di Siviglia e sono regista. Ho aperto un gruppo di teatro, ho fatto un gruppo di teatro durante 5 anni che si chiama Meteora. Troppo all'avanguardia per Siviglia, mi sono proprio lanciata a investigare delle cose incredibili,
sì,
e mi sono divertita un sacco. però non ha funzionato. Sicuramente il Sud non aveva il pubblico, la capacità di assorbire i miei messaggi troppo forti.
Di recepire, diciamo.
Di recepire, sì, sì, veramente. E quindi ho aperto un centro d'arte che si chiama Spazio Meteora.
Centro d'arte in che senso?
Nel senso
puoi spiegare meglio?
Un punto di incontro di artisti, tutte le discipline artistiche.
Sì.
Perché quello che mancava a Siviglia esattamente era questo. Dopo 5 anni mi sono resa conto che c'erano un sacco di artisti, però non potevano esprimersi. Scusatemi italiano, proprio 20 anni ho dei grossi problemi.
Abbiamo sentito di peggio, non ti preoccupare.
Bene, è stata un'esperienza incredibile perché ho veramente vissuto 5 anni intensi, pieni d'arte e di gente che veniva da tutto il mondo, e il mio spazio era aperto a qualsiasi tipo d'arte, qualsiasi, quindi un gran lavoro pure, perché dovevo ascoltare gli artisti, capirli, produrli, promozionarli, organizzarli, però bene.
Era un modo di mettere in contatto,
sì,
di creare delle sinergie, dunque.
Sì. Tutto quanto indipendente, nessuno mi ha mai dato un soldo.
E c'era anche uno spazio espositivo?
Sì, sì, sì,
sì.
Lo stesso spazio si trasformava, per questo la parola è spazio. Se tu guardi, l'ho aperto nel 2000 e tutte le interviste che mi facevano i giornalisti erano: perché spazio? Perché non la chiami sala? Non è una sala, è uno spazio. Nel senso che oggi è teatro, domani è flamenco, dopodomani una performance, un altro giorno, sai, uno spazio. Uno spazio si cambia di nome, dipende da quello che ci metti dentro.
Benissimo, benissimo. Dunque ci risentiamo dopo un altro pezzo musicale, così ci racconterai diciamo l'ultimo pezzo della tua vita, e poi io vorrei farti qualche domanda anche rispetto agli italiani che sei andata conoscendo durante tutti questi anni. Che idea te ne sei fatta, che cosa c'hai dentro, e se per te è importante mantenere comunque viva la tua identità italiana, oppure se dopo 20 e passa anni consideri che sei già diventata qualcosa di diverso.
Ecce homo, ecce homo, ecce homo, ecce homo, ecce homo, ecce homo, ecce homo.
C'est moi, Gainsbourg. On me trouve au hasard. Des nightclubs, des bars américains, c'est bonheur.
Ora allora raccontaci, dopo Siviglia, Barcellona, giusto?
Esatto, dopo Barcellona e ho deciso di non aprire più niente, basta, dopo il regista, dopo la direttrice un centro d'arte, basta, adesso cerco lavoro, e quindi ho fatto lavori vari. Ho lavorato per 2 anni nello spazio Movistar, facevo l'assistente di artisti, sempre gli artisti di mezzo. Bene, quindi camerini, artisti, musicisti, bene. E dopo lo Spazio Movistar l'hanno chiuso e quindi mi sono messa a lavorare nel campo del casting. Ho diretto durante un anno uno studio di casting e adesso sono una specialista in street casting.
Street come casting, freelance lavori dunque,
freelance,
no?
Sì, il street casting è molto interessante perché devo andare per la strada a cercare gente.
Che bello.
Sì, sì, sono sempre per la strada, cercando volti differenti, tipo sì, un
soprattutto per la pubblicità o anche per il cinema?
No, no, solamente pubblicità. Pubblicità. Perché adesso sta cambiando il concetto di pubblicità, vogliono gente vera, gente non modelli, statici, che sono belli, però sai, dentro
un
non
po' freddi.
E poi si preparano, io vado per la strada, tu sei così, io ti fermo, faccio due foto, parlo con te, prendo il telefono, sai come sei.
E la gente come reagisce normalmente?
È incantata della vita.
Sì?
Chiaro!
Non hai mai avuto qualche esperienza un po' no, negativa no, di restarci male, no, di dire...
Mai.
No?
No.
Quindi le persone sono disponibili,
sì,
sono
ma magari
aperte.
Dicono no, grazie, però poche persone dicono, perché prima a tutto il mondo piace che ti fermi e ti dicono ah guarda sei interessante, posso fare una foto, mi dai il tuo telefono, pagano 500 euro un giorno di lavoro, 1000 euro, chi dice di no?
Certo.
Nessuno.
E in tempi di crisi ancora
esatto,
meno.
Anzi,
no?
Ho fatto oggi un casting per bebè di 2 mesi, le mamme, oh sì sì, bene, contenti, così inizia già a lavorare, incredibile. Bene, quindi vabbè, insomma, divertente, mi diverto. Ho dei lavori sempre strani, ma sto qua il mio stile, la mia personalità.
Bene. Senti, rispetto alla comunità italiana, dei contatti con italiani qua, com'è stata la durante tutti questi anni passati in Spagna? Ti sei relazionata più con spagnoli, con italiani? Non hai fatto differenze, come dire, cioè aperta a tutti indifferentemente? Non sai, sai che ci sono persone che sì, arrivano dall'estero e comunque hanno un po' la tendenza, no, a chiudersi quasi in un ghetto.
I ghetti non piacciono.
Non ti piacciono?
No, assolutamente, no,
no,
zero. Io sono una persona molto aperta, mi piace tutto il mondo e sono contenta perché da un anno più o meno che conosco italiani interessanti.
Bene.
Sono veramente contenta, grazie per avermi invitato qua, perché veramente sono felice di essere qua con voi, perché finalmente, perché i primi anni c'erano italiani, però di questi qua sai un po' di no, niente interessanti, e adesso invece come un fiorire, i cervelli che scappano, ecco, i cervelli che scappano. Ebbene, tutti quanti qua. Sono contenta, comunque siete qua, così possiamo così stare insieme, possiamo fare delle cose interessanti,
esatto,
e belle.
Bene, allora io direi che noi abbiamo concluso, grazie Meteora, grazie tante,
grazie Giusy,
è stata bellissima questa intervista. E non so se la prossima settimana sarò qua, perché appunto poi Steven vi spiegherà, forse vado a Milano, avrò l'opportunità di seguire da vicino tutta la vicenda del processo a Mr. B, e quando tornerò poi cercherò di farvi un resoconto, anche se ovviamente tutti voi avrete tutti i mezzi a disposizione per poter vivere questa cosa, chiaramente anche a distanza, ma come se fosse in diretta a casa vostra.
Magari Giusy ci porterai come ospite proprio il signor B qui ai microfoni di Zibaldone? Credi che sia possibile?
So.
I giudici ci lasceranno?
So. Questo non lo so, ma secondo me sarebbe meglio di no, perché fa impressione, io credo. Dal vivo, chi l'ha visto dal vivo dice che fa letteralmente impressione. Pare che abbia questa pelle ormai come quasi in carta pecorita e che del colore del cuoio, spessa appunto come una suola di scarpa, e che davvero fa male, infatti non so se voi avete visto il video sulle olgettine, la Sere G, trasformato dalla Sora Cesira.
No, però
ecco,
magari la prossima volta
vi consiglio di vederlo in YouTube, la Sora Cesira, a Sere G, in realtà mannaggia a me. E c'è un passaggio in cui appunto queste ragazze poverine si lamentano e dicono caspita, cioè qualcosa ci deve pur restare, noi che abbiamo toccato quello che voi non tocchereste mai neanche con un bastone di una scopa, e quindi poverine, c'è un po' di solidarietà anche per loro, ecco, io non me la sento di essere così severa e giudice.
Va bene, ti ringraziamo molto Giusy, ci terrai al corrente di questa tua prossima avventura.
Ok. Ringraziamo
anche Meteora, visto che con Meteora ci ha riportato ai Golden Years spagnoli, ci sentiamo questo Golden Years di David Bowie. Erano sempre, questa volta erano gli anni 70 e non gli 80, ma è un gran pezzo.
hear you say life's taking you nowhere.
Angel,
come little baby, look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young.
Come little baby,
there's my feet, they lost their soul. Opening doors and pulling some strings.
Angel,
come baby. In walk luck and you looked in time. Never look back, walk tall, act fine. My sweet, don't break my heart. Doing all right, you've got to get smart. Wish upon day, I believe, oh Lord, I believe all the way.
Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years.
There's my baby, lost, that's all. Hear you say life's taking you nowhere.
Angel,
come little baby, run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden.
E dopo Giusy e Meteora e questo spazio dedicato agli italiani a Barcellona, cosa hanno fatto e cosa stanno facendo, abbiamo qui con noi un altro dei redattori di Zibaldone. Ciao Angelo, come stai?
Buonasera, buonasera a tutti, grazie per avermi invitato ancora una volta, salve lettori ed elettrici.
Com'è andato? Sappiamo che sei stato fuori questa settimana, vero?
Sì, per 10 giorni a Maiorca per una serie di escursioni in bicicletta. Anzi, a questo proposito vorrei salutare il dottor Mike Fadel dall'Ohio, Ann Matthews di Sydney e Alex Timmon dai deserti del sud della Spagna. Ciao a tutti.
Bene Angelo, oggi per questa tua rubrica Volatili per Diabetici cosa ci parlerai?
Ah bene, il tema di questa puntata di Volatili per Diabetici, altresì detti cazzi amari, è la differenza fra il concetto di fermo, arresto e incarcerazione, tre differenti situazioni in cui spiacevolmente a volte potremmo trovare ad incontrarci. Sono certo che alcune delle persone, anzi forse tutte le persone con cui condivido lo studio in questo momento, ci si sono trovate. E dunque mi vorrei azzardare in una serie di consigli legali e psicologici, insomma, per aiutarvi a poter reagire, insomma, a comportarvi in maniera adeguata nel caso foste arrestati da caramba, da madama. Dunque, quanto segue è un estratto da un documento che fu distribuito dalla stampa underground verso la fine degli anni 70 e che recita più o meno le seguenti parole. Dunque, il carcere e la minaccia della carcerazione nella forma spettacolare della prigione sono l'aspetto culminante della repressione penale, una delle armi storiche più temibili del dominio dell'ideologia dominante. L'articolo 27 della Costituzione dice: «L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva». È un'affermazione ipocrita. La polizia e la magistratura hanno il potere di togliere la libertà personale anche prima della condanna, con la carcerazione preventiva. L'articolo 13 della Costituzione dice: «La libertà personale è inviolabile». Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Ma tutti sappiamo che per ogni sopruso dei potenti si sono sempre trovate ottime motivazioni e influenti difensori. Le carceri servono per colpire o minacciare chi non si sottopone alla logica delle regole imposte dal sistema. Finiscono in carcere con pesanti condanne sia coloro che attaccano con la forza della critica pratica radicale le strutture borghesi della repressione economica, quanto coloro che sviluppano nella teoria i progetti concreti dell'espropriazione degli espropriatori. Conoscere le norme sulla restrizione della libertà personale, tuttavia, è molto utile, se non altro, a inceppare o a rendere difficile questo ingranaggio di violenza e di abusi. L'autorità di polizia, poliziotti e carabinieri possono mettervi nelle camere di sicurezza o nei cameroni comuni della questura. In sostanza possono privarvi della vostra libertà personale, anche senza nessun intervento del giudice. Si tratta però sempre di provvedimenti temporanei. Ricordatevi quindi bene che il poliziotto senza l'intervento del giudice può trattenervi solo per periodi di tempo abbastanza brevi. Come stanno le cose? L'autorità di polizia può arrestarvi o fermarvi. Le conseguenze pratiche immediate sono le stesse per voi, ma le cose sono sostanzialmente diverse. Vediamo perché. Dunque, definiamo il concetto di arresto e vediamo come comportarci. Il poliziotto può arrestare solo chi viene colto in flagranza o quasi flagranza di reato. Ciò significa che il poliziotto vi può arrestare o se vi prende con le mani nel sacco, cioè vi vede compiere un reato, oppure vi prende con il sacco ma senza le mani dentro. Vi insegue e vi prende dopo avervi visto compiere un reato, oppure con cose o tracce che dimostrano che avete appena commesso un reato. In realtà il poliziotto in questi casi non ha sempre l'obbligo di arrestarvi. Vi sono reati per i quali l'arresto è solo facoltativo. Per esempio, nel caso di oltraggio a pubblico ufficiale, il poliziotto può scegliere fra l'arrestarvi subito oppure l'identificarsi e poi denunciarvi a piede libero. In altri casi il poliziotto ha invece l'obbligo di arrestarvi. Vi sono cioè reati di fronte ai quali il poliziotto non può scegliere. Per esempio nei reati di resistenza o di violenza pubblico ufficiale, oppure di propaganda della lotta di classe, propaganda ed apologia sovversiva e antinazionale. Ma è inutile che vi studiate il codice, perché dovete sapere che il poliziotto vi arresterà sempre. Solo che nei casi di arresto facoltativo il giudice poi potrà mettervi fuori. Questa è la regola. La questione importante è questa. Quanto tempo vi possono trattenere in questura? Che cosa dovete fare? Che cosa succede di voi? In questura vi possono trattenere solo per il tempo strettamente necessario per l'identificazione e in ogni caso non oltre 24 ore dall'arresto. In sostanza, se vi interrogano voi sapete già come comportarvi, non dite niente. Al massimo limitatevi a elencare il vostro nome, cognome, indirizzo e i vostri precedenti penali. Se vi tengono più di 24 ore, al primo momento in cui siete in grado di farlo, protestate subito, per esempio davanti al giudice, e fate mettere a verbale le vostre proteste. Dopodiché o vi mettono in libertà o vi portano nelle carceri giudiziarie. Se vi capita questo secondo caso, sappiate che entro al massimo 48 ore dal vostro trasferimento in carcere, e dunque in ogni caso oltre 72 ore, cioè 3 giorni dall'arresto, avete diritto ad essere interrogati da un magistrato, procuratore della Repubblica o giudice istruttore o pretore, il quale potrà fare due cose, o mettervi in libertà immediatamente, oppure prendere tempo e convalidare l'arresto per altri 20 giorni al massimo. Alla scadenza dei 20 giorni, come si vedrà, il magistrato o vi mette fuori o vi manda a processo o firma un altro provvedimento con il quale vi tiene ancora dentro. Invece il caso di fermo è completamente differente. La polizia vorrebbe sempre acchiapparvi. E così c'è un altro modo per portarvi in questura e questo modo si chiama fermo. Però per fermarvi ci vogliono 3 condizioni tutte insieme. 1. Che vi attribuiscano reati molto gravi, per esempio distruzione e sabotaggio di opere militari, strage, resistenza e violenza pubblico ufficiale compiute da più di 10 persone tutte insieme. 2. Che abbiano già raccolto gravi indizi contro di voi. 3. Che vi sia un fondato sospetto che vogliate scappare. Beh, voi capite subito che, a parte l'enormità dei reati che dovrebbero attribuirvi, per tutto il resto siete nelle mani dei poliziotti, i quali stabiliscono loro, secondo la loro opinione discutibilissima, se è vero o no che ci sono gravi indizi a vostro carico e se vi è o no fondato sospetto che vogliate tagliare la corda. In queste condizioni è chiaro che il margine di discrezionalità dei poliziotti è praticamente illimitato. Ricordatevi solo quello che è successo dopo la strage di Piazza Fontana. In un paio di notti i gravemente indiziati, per i quali vi era pericolo di fuga, hanno riempito i cameroni della questura di Milano. Erano così gravemente indiziati che poi li hanno fatti uscire tutti dalla porta, meno uno che è uscito, e ve lo ricordate molto bene, dalla finestra, e parliamo dell'anarchico Pinelli. In sostanza il meccanismo del fermo è utilizzato dalla polizia per fare grandi retate, per esempio dopo una manifestazione, per guardarvi bene in faccia, segnalarvi e schedarvi, insomma per intimidirvi. Inutile dire che si tratta di una pratica sicuramente illecita anche per la legge penale. Pertanto, quando siete fermati, non rinunciate mai al piacere di chiedere e insistere per sapere, è un vostro diritto, qual è il grave reato per cui vi si incolpa, se per tale reato è prevista la cattura obbligatoria, quali sono i gravi indizi che facciano supporre che lo abbiate commesso voi, da quali fatti nasce il fondato sospetto che vogliate tagliare la corda, eccetera, eccetera. Di solito o non sapranno cosa dirvi o sapranno dirvi solo che siete un noto sovversivo. Se invece vi diranno qualcosa di più concreto, allora significa che li avrete provocati al punto giusto. E allora tendete bene le orecchie, perché conoscendo su cosa si basa l'accusa, potrete difendervi meglio. In ogni caso, quanto dura il fermo? Che cosa succede di voi? Innanzitutto la polizia deve immediatamente avvisare la magistratura del fermo e poi, entro 48 ore, deve comunicare i motivi del fermo. Che cosa fa il magistrato? Deve immediatamente interrogarvi e entro 96 ore dal momento del vostro fermo deve decidere o vi lascia andare o riconosce che sussistono le 3 condizioni, tutte e 3, e vi tiene dentro in carcere con un provvedimento che si chiama mandato o d'ordine di cattura. Norme di comportamento nei casi di arresto, fermo, accompagnamento e convocazione. E qui passiamo a consigli molto pratici. Il compagno arrestato o fermato o accompagnato o convocato in questura, se ci è portato o ci va spontaneamente perché è indiziato di un qualsiasi reato, deve fornire solo le proprie generalità: nome, cognome, indirizzo, precedenti penali, professione, luogo e data di nascita. Questo è un obbligo. Rispondere a qualsiasi altra domanda è una facoltà. Se vuole rispondere, risponde, e se non vuole, non risponde. Le norme sull'interrogatorio, comunque, sono ben note: non rispondete. Il compagno deve piuttosto occuparsi di sapere chi è il poliziotto che lo interroga e chi scrive i verbali. Chieda l'esibizione dei tesserini agli agenti e rilievi, nome, cognome, numero di matricola. Se ciò vi viene negato, fatelo mettere a verbale e, se un verbale sotto i vostri occhi non viene compilato, ricordate di dichiararlo subito al primo momento in cui siete in grado di farlo, per esempio davanti al giudice. Voi capite bene che è opportuno conoscere gli agenti perché essi possono commettere irregolarità, di cui dovranno rispondere. Non rispondono di niente se voi non sapete chi sono. Dovete poi ricordare che avete diritto di avvisare i vostri familiari e avete anche diritto di nominare subito un avvocato, che deve essere immediatamente avvertito, specialmente ora che il vostro difensore può assistere al vostro interrogatorio. Dovete chiedere, perché è un vostro diritto, che vi si dica subito di quale reato siete indiziato, giorno e luogo in cui lo avete commesso, circostanze, eccetera, eccetera. Chiedete anche, e fate, se lo ritenete utile, verbalizzare, quali sono gli indizi di prove che sono a vostro carico. Solo a questo punto potete ritenere opportuno rispondere, ma sapete già che potete anche non farlo. Se invece non vi soddisfano in pieno in queste vostre richieste, voi chiudetevi in un assoluto mutismo. Non fatevi giocare. Vi diranno magari che si tratta di una chiacchierata confidenziale. Ricordatevi cosa avete letto a proposito dell'interrogatorio in generale. Non rispondete. Rifiutatevi poi sempre, in questura si intende, di essere messo a confronto con altre persone. Uno vi accusa, voi vi difendete, eccetera. Rifiutatevi di farvi perquisire. I poliziotti possono farlo solo in caso di flagranza, se vi hanno preso cioè con le mani nel sacco. Rifiutatevi di partecipare ad atti di riconoscimento. Rifiutatevi cioè di riconoscere altri o di essere riconosciuti da altri. Se poi decidete di parlare e i poliziotti fanno verbale, la regola vale anche davanti al magistrato, chiedete tra l'altro che si dia atto del luogo e dell'ora del vostro arresto fermo, cioè di quando effettivamente vi hanno preso. Fate anche mettere a verbale tutte le osservazioni che volete circa le irregolarità del vostro arresto e del vostro fermo. Per esempio, che non ci sono indizi a vostro carico, o che non ve li hanno detti, che non esistono elementi perché si possa pensare a una vostra fuga, che non siete stati arrestati in flagranza, eccetera. Poliziotti e magistrati sono obbligati a mettere a verbale tutte le dichiarazioni, proteste e osservazioni che voi volete. In ogni caso, ricordate, a proposito dei verbali, ciò che avete detto nel capitolo dedicato all'interrogatorio: non parlate.
Bad. black hat done cross my path. No reason for running high. Yeah, no one else is a crank and rock. No one knows the reason why. Oh, enemies are getting nearer. Gonna hang out there and cry. You got bad, bad luck. Bad, bad luck. You got bad, bad luck.
Questo pezzo si intitola appositamente Bad Luck, sfortuna, che sfiga, anzi proprio che sfiga, i social distortion, le distorsioni sociali, perché Angelo finire in galera sicuramente non è una fortuna.
No,
vero?
Certamente non lo è, però potrebbe capitare almeno di essere fermati o arrestati ed è bene sapere come comportarsi.
E ci ha dato degli ottimi consigli.
E effettivamente nella prossima puntata vorrei proseguire con una serie di consigli, e questa volta in merito alle tecniche di interrogatorio. Io mancherò nelle prossime tre edizioni di Zibaldone, quindi la rubrica Volatili per i diabetici non sarà trasmessa, sarò in giro in Italia per alcune tappe di in bicicletta in Toscana, Puglia e Sicilia. Vi ascolterò da lì sulla www.contrabanda.org. E niente, a questo punto vi saluto, grazie a tutti i radioascoltatori, grazie alla redazione di Zibaldone, alla prossima.
Grazie Angelo. E adesso è arrivato il momento dell'estrazione del biglietto omaggio per Beppe Grillo, però ci sono delle novità e lo introduciamo con una canzone.
Lei è bella, lo so, è passato del tempo e io ce l'ho nel sangue ancora. Io vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Questo è un amore di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il cielo davanti a me.
Messico a nuvole, il tempo passa sull'America, il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere. Messico a nuvole, la faccia triste dell'America, il vento insiste con l'armonica, che voglia di piangere.
Chi lo sa come fa quella gente che va fin là a pronunciare sì, ma mentre sa che è già provvisorio l'amore che c'è sì, ma forse no. Queste sono situazioni di contrabbando. Non sembra giusto neanche in Messico, ma perché?
Messico è nuvole, il vento insiste con l'America, il tempo passa con l'armonica, che voglia di piangere.
Che voglia di piangere, cantava Iannacci tanti anni fa. E abbiamo qui Augusto, era il momento del biglietto omaggio, ci sarebbe stato un vincitore, un ascoltatore di Zibaldone che entrava gratis a sentire Beppe Grillo, però c'è una novità. Augusto, cos'è successo?
Sì, guarda, mi hanno appena mandato un messaggio che lo staff di Grillo ha spostato tutte le date del tour, compresa quindi quella di Barcellona, e quindi niente, cioè lo spettacolo si farà, ma si farà il 19 maggio anziché il 1 aprile. A sto punto continuiamo noi le prossime settimane, visto che non c'è più fretta di fare l'estrazione oggi, e poi così comunichiamo anche il posto definitivo, l'orario eccetera, cioè i nuovi dati definitivi dello spettacolo. Quindi approfittiamo anche per dirlo a tutti gli ascoltatori che in questo momento le vendite sono bloccate, tutte le persone che hanno già acquistato il biglietto verranno informate di questo cambio di data e eventualmente, cioè, ovviamente tutti quelli a cui la nuova data non andrà bene verranno rimborsati, e poi appena abbiamo dettagli definitivi sul luogo, che molto probabilmente rimarrà lo stesso, però dobbiamo ancora confermarlo, e verranno comunque pubblicati sulla web, su Facebook, su Zibaldone, sulla pagina di Beppe Grillo, eccetera eccetera.
Certamente noi informeremo qui nelle prossime settimane le novità riguardo allo spettacolo, data, ora, e poi anche cosa, appunto, cosa facciamo secondo te con questo biglietto omaggio? Continuiamo a mantenere aperto
e continuiamo ancora
ad accettare le mail, esatto, quindi con i dati per questo sorteggio finale, che quindi si posticiperà,
sì,
a data da definirsi, probabilmente alla metà di maggio, quindi.
Sì, dunque la data nuova che hanno dato è il 19 maggio, poi adesso noi adesso ne parliamo e poi decidiamo quando terminare, quando fare il sorteggio. Ma non c'è più l'urgenza che doveva essere oggi, perché lo spettacolo era venerdì prossimo.
Quindi avete ancora tempo e avete ancora qualche possibilità di partecipare a questa estrazione. Vi informeremo nella pagina di Facebook di Zibaldone, che lo ricordo è Zibaldone Contrabbanda. Vi informeremo nel nostro blog, dove trovate anche i podcast del programma, che è http://zibaldone.contrabbanda.org, e lì ci potete ascoltare. Vi informeremo in diretta venerdì prossimo. Nel frattempo ringraziamo ancora Augusto, che ci ha fatto compagnia anche oggi fino a fine puntata. Augusto, grazie
per a voi.
Le cose che organizzate con Italia IS, e ci ascoltiamo un altro pezzo prima di consigliarvi qualche altro concerto, qualche altra attività di questo fine settimana qui a Barcellona.
Sembravi tu, quel tono che mi piace, no, non c'era più. Ma cosa è accaduto? Quando è accaduto? No, non è possibile. Improvvisamente no. Il traffico che corre, la gente nei caffè, la mente mia che scorre e indaga su di te, le ultime espressioni, le pause fra di noi, le minime emozioni, i gesti, gli occhi tuoi, neanche un minuto di non amore, questo è il risultato dei pensieri miei, eppure qualcosa c'è. Impercettibile per me, ma per te è così importante, lo sento è presente, che grida, intanto grida, un clacson dietro me, sto odiando questa strada che mi separa da te.
Con di sottofondo questo gran pezzo di Battisti, era la prima metà degli anni 70, neanche un minuto di non amore. Vi ricordiamo qualcuna delle attività musicali e artistiche di questo fine settimana e nei prossimi giorni qui a Barcellona. Augusto di Italia IS ci ha già informato di lunedì e martedì le prossime attività, ci ha informato del prossimo incontro con Beppe Grillo e anche con Caselli. E ricordiamo questo fine settimana, domenica, ci saranno due concerti alle Cucine Mandarosso, che è un interessante, un bel posto, un bel ristorante di italiani, sito a due passi dall'Antique Théâtre, diciamo, per chi non conoscesse la zona, il barrio è La Ribera, vicino a Piazza Urquinaona, a due passi dal Palau della Musica Catalana, quindi esattamente una piccola traversa che collega San Pere Mesalte e San Pere Besbash. Ci saranno le questioni meridionali con Piero Pesce, Ubik e Stefano Pompilio, contrabbasso, sax, chitarra e voce, che ci faranno compagnia dalle 8 in poi con un aperitivo di tarantella, pizzica e folk mediterraneo. E poi, come tutte le domeniche sere, al Pastis ci sarò io, Steven 50, con Jack Moran per il nostro cabaret politico, questo Rock Poetry Cabaret. Il Pastis, come sapete, è sito in Carrera Santa Monica numero 4, Metro Drassanes, Barrio del Raval, in fondo alle Rambla, proprio nel centro di Barcellona. Siamo lì tutte le domeniche sere dalle 22.30 in poi e l'entrata è gratuita, come anche le cucine Mandarosso. E infine il lunedì sera sarò sempre io, sempre al Pastis, questa volta accompagnato da Piero Pesce per la Poetry Slam, uno spazio dove tutti potete partecipare, dove tutti potete subire all'estenario, dire quello che vi pare in qualunque lingua, senza premi, senza tempi, forse con fischio pomodori, questo non lo sappiamo, sicuramente ci divertiamo. Entrata gratuita lunedì sera al Pastis dalle 10:30.
Così hai perso il posto, hai pianto, che altro c'è? Nient'altro, questo è tutto, volevi star con me?
Bene, è finito un altro programma, un'altra puntata di Zibaldoni, un programma in italiano non solo per italiani. Come sempre siamo qui tutti i venerdì dalle 18 alle 20 sulle frequenze di Radio Contrabbanda 91.4 dell'area metropolitana barcellonese. Ci trovate anche in internet sulla pagina web di Radio Contrabbanda www.contrabbanda.org. Abbiamo già ricordato il Facebook e i podcast nel blog di Zibaldone, quindi ci risentiamo venerdì prossimo. Vi salutiamo, vi ringraziamo di averci fatto compagnia in queste due ore e ringrazio chi ha collaborato a questo programma, chi se n'è già andato come Angelo, chi oggi non è stato qui come Piero, Marco e molti altri, e soprattutto chi è stato qui. C'è qui Laura, c'è qui Giusy.
Ciao Steven, ciao a tutti.
Ciao, e volevo fare un saluto speciale a Roberto, se ci sta per caso ascoltando. Roberto, ti mandiamo un bacio tutti quanti.
Salutiamo tanto Roberto e sappiamo che probabilmente la prossima settimana o la seguente sarà qui con noi, quindi è una sorpresa o non lo so, forse sarà di nuovo qui ai microfoni di Zibaldone. E allora ci salutiamo, ci risentiamo venerdì prossimo e vi lasciamo con un pezzo rock, erano fine degli anni 60 questi Creedence Clearwater Revival, ciao!